Laser.
Wir werden jetzt die erste Strecke 700 Meter in den Berg hineingehen. Bei Stollensteinberg, der wurde 1319 aufgeschlagen.
Cominceremo con l'inoltrarci per 700 metri dentro la montagna. Questa galleria della miniera venne aperta nel 1319. Per favore, seguitemi.
Quella di Alta Ossée, nella regione del Salzkammergut, alle spalle di Salisburgo, è una delle tre miniere di salgemma ancora attive in Austria, e lo è da tempi immemorabili. È proprio il sale ad aver fatto nei secoli la ricchezza di questa zona nel cuore montuoso del paese. Ma la miniera di Alta Ossée, dove si producono 50 tonnellate di sale ogni ora, non è solo una rilevante componente dell'economia austriaca. Il suo nome è entrato nella storia del XX secolo. Questa piccola area fu infatti una zona della cosiddetta Alpenfestung, l'ultimo punto di resistenza nazista, un luogo di rifugio nelle settimane attorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale di gerarchi e carnefici di primissimo piano. Da Adolf Eichmann a Franz Stangl, da Ernst Kaltenbrunner a Anton Burger. La miniera di Alta Ossée ha anche legato il proprio nome al più imponente deposito di opere d'arte razziate della storia moderna europea, saccheggiate dai nazisti e nascoste qui, proprio dentro la miniera di Salgemma.
So, wir sind jetzt 700 Meter in den Berg hereingegangen. Wir haben an dieser Stelle ungefähr 350 Meter Fels über uns.
Abbiamo percorso 700 metri dentro la montagna e in questo punto abbiamo 350 metri di roccia sopra le nostre teste. Siamo in una miniera attiva. Attualmente è suddivisa in 11 livelli. È un sistema di gallerie di oltre 60 chilometri. A diversi livelli sotto di noi avviene l'estrazione del salgemma, per lo più pompando nelle grotte acqua che col sale si trasforma in acqua salsa, convogliata poi in superficie con un sistema di tubazioni che la porta a 40 km di distanza nella salina principale di Ebensee. Là viene sottoposta a evaporazione. Lavoriamo 24 ore su 24 e estraiamo circa 1,5 milioni di chilogrammi di sale al giorno per 365 giorni all'anno, per cui qui a Alta Ossée siamo la miniera di salgemma più produttiva in Austria.
Das 365 Tage im Jahr und somit befinden Sie sich auch hier in Alta Ossée im abbaumäßig größten Salzbergwerk Österreichs.
Fu in queste profonde gallerie, dove oggi si sente lo scroscio dell'acqua salsa nei tubi lungo i tunnel, che dall'inverno del 1943-44 migliaia di capolavori vennero stipati in depositi di legno costruiti appositamente nelle grotte della miniera. C'era il celebre polittico tardogotico della cattedrale di San Bavone di Ghent, dipinto da Van Eyck. C'erano opere di Rubens, Rembrandt, Dürer, Bruegel, Van Dyck. C'erano l'astronomo e l'allegoria della pittura di Vermeer, c'era la Madonna di Bruges di Michelangelo e opere saccheggiate al Museo di Capodimonte, ma anche mobili, porcellane, armi antiche, monete e intere biblioteche. Le condizioni climatiche erano ideali per la loro conservazione. Umidità perfetta, temperatura costante. E soprattutto erano al riparo dai sempre più devastanti bombardamenti degli alleati dal cielo che avevano imposto di mettere quei tesori in luoghi sicuri. Fu un'impresa senza precedenti.
Qui siamo di fronte a uno spazio che durante la Seconda Guerra Mondiale era adibito a deposito per le opere d'arte. È relativamente piccolo. Se si entra più in profondità nella montagna, ce ne sono di molto più grandi. In tutto stiamo parlando di oltre 40.000 metri quadrati di depositi.
Elisabeth Novak-Talla è storica dell'arte e vice direttrice del Museo Lentos di Linz. Nel capoluogo dell'Alta Austria e in diverse località della regione, nell'ambito delle manifestazioni per Bad Ischl Salzkammergut, capitale europea della cultura 2024, è stato deciso di scandagliare con una serie di mostre proprio la centralità di quella zona come scrigno in cui vennero fatte convergere un po' da tutta Europa le opere d'arte oggetto delle spoliazioni naziste.
Die Bergungen waren nicht nur konservatorisch sehr aufwendig, sondern natürlich auch vom Personal her.
Quelle operazioni di messa in sicurezza furono molto impegnative, sia a livello conservativo sia a livello del personale impiegato. A Altaussee i principali incaricati erano Herbert Seiberl, allora direttore dell'ufficio tutela delle belle arti di Vienna, che aveva suggerito l'uso della miniera, e il restauratore Karl Sieber. Naturalmente vennero coinvolti gli addetti della miniera, che aiutarono nelle varie operazioni e per questo vennero esonerati dal servizio militare, la qualcosa in molti casi significò salvarsi la vita. C'erano restauratori venuti da Vienna, chimici, geologi, che facevano continui controlli. Quei trasporti erano estremamente difficili. La maggior parte dei dipinti arrivava col treno fino alla stazione di Atnang e da lì il viaggio proseguiva su dei camion. E ce n'erano pochissimi disponibili. Bisognava superare il passo di Pöschen, spesso pieno di neve, e per l'ultimo tratto fino a Altaussee venivano impiegati carri trainati dai buoi o mezzi cingolati. Insomma, i percorsi da coprire erano estremamente complicati. Per il cosiddetto Führermuseum, il museo del Führer, che sarebbe stato costruito a Linz dopo la guerra, dapprima Hitler aveva fatto immagazzinare le opere all'abbazia benedettina di Kremsmünster in Alta Austria, che era stata confiscata e veniva usata come deposito già dal 1941. Là erano stati immagazzinati 5.000 dipinti, ma quando si vide che anche le abbazie, i conventi, le chiese e i castelli non venivano risparmiati dai bombardamenti, dopo un controllo da parte di geologi, restauratori e chimici, si pensò che la miniera di Altaussee fosse adeguata come deposito di manufatti artistici e quindi le opere vennero trasferite là. Nelle sue gallerie c'erano manufatti della più svariata natura, non solo destinati al Museo del Führer. C'erano anche collezioni confiscate agli ebrei, c'erano 70 dipinti delle collezioni pubbliche bavaresi di pittura e molte opere razziate dal cosiddetto Commando Rosenberg, con innumerevoli casse di arte razziata in Francia.
Kunstwerke aus dem Sonderauftrag Rosenberg, wo unzählige Kisten geraubter Kunst auch eingelagert waren.
La storica dell'arte tedesca Birgit Schwarz ha dedicato approfonditi studi alla politica culturale di Hitler in tema di arte.
Naja, das war nur möglich, weil die direkte Verbindung zu Hitler bestand, und zwar über Bormann.
Tutto questo fu possibile solo perché c'era un rapporto diretto con Hitler, attraverso il suo segretario Martin Bormann. C'era sempre un filo diretto con il dittatore. Era lui che autorizzava ogni azione, passava tutto direttamente per le mani di Bormann e Hitler.
All das lief über Bormann und Hitler direkt, ja.
Di quante opere stiamo parlando dentro al deposito della miniera di Salgemma di Altaussee? Le cronache su quegli eventi le quantificano in 6.500.
6.500? Nein, das stimmt nicht, weil es waren sehr viele Werke dort, die gar nicht gezählt wurden.
No, non è corretto. Nella miniera c'erano molte opere che non vennero proprio contate. Per esempio tutto l'insieme del comando Rosenberg. Quelle opere d'arte confiscate agli ebrei francesi non vennero mai contate. È molto difficile quantificare. Come conti le opere di grafica raccolte in cartelle? Come conti i manufatti di arte applicata? Gli elementi di un servizio da te? Li conti uno per uno? Comunque, quello che possiamo dire è che 6.500 è troppo poco. Io direi che nella miniera c'erano circa 20.000 opere.
Das können wir sagen, die kursieren. Ich kann ja auch nur schätzen, aber sagen wir mal, ich würde von bis zu 20.000 oder so ausgehen.
Birgit Schwarz, se si considerano le deportazioni di massa di persone in visa ai nazisti, all'apice di quella piramide, dal punto di vista logistico, c'era Adolf Eichmann. Per le razzie di opere d'arte e beni culturali rubati o confiscati ai legittimi proprietari o acquistati a prezzi infimi dietro pressione, chi era al vertice della piramide organizzativa?
Also Hitler und sein persönlicher Sonderbeauftragter, Hans Posse, also im Grunde genommen das Team Hitler-Posse.
Hitler e il suo incaricato speciale, Hans Posse. In pratica, il team Hitler-Posse e più tardi Hermann Foss. Ma fu Posse l'uomo decisivo. Dopo di lui le grandi collezioni ebraiche erano state già tutte liquidate. Assieme a Hitler, Posse ha cercato di controllare l'organizzazione delle razzie e anche il mercato dell'arte.
Über die Raubkunstorganisationen, aber auch den Kunsthandel, also zu kontrollieren, ja.
Quando divenne incaricato speciale nell'estate del 1939, Hans Posse era molto addentro al mondo dell'arte, essendo il direttore della rinomata Pinacoteca di Dresda.
Unser ganzes Team, ja, alle Dresdner Mitarbeiter haben für den Sonderauftrag gearbeitet.
Tutto il suo staff, tutti i suoi collaboratori di Dresda hanno lavorato per l'incarico speciale. Non operava da solo. C'era un grande staff museale che, fra l'altro, lavorava anche con le case d'asta. Naturalmente era soprattutto Hitler che dettava personalmente e fortemente la linea da seguire, anche per la politica dell'arte. Del resto, per tutta la vita si è sempre considerato un artista e si riteneva competente in materia.
Stark gelenkt hat, einfach, weil hat sich sein ganzes Leben lang als Künstler verstanden und auch als kompetent einordnete.
Già poco dopo l'annessione dell'Austria nel 1938, Hitler proclamò il cosiddetto Führervorbehalt, cioè il suo insindacabile diritto di prelazione sulle opere d'arte saccheggiate. Ma contestualmente il dittatore espresse l'intento di usare ciò che non voleva per sé per metterlo a disposizione di piccoli musei, sia austriaci che tedeschi.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt haben Hitler und Posse festgelegt,
a un certo punto Hitler e Posse decisero che a Althausse, assieme alle opere per il Führer Museum, dovesse essere immagazzinata anche la massa di manufatti destinati alla distribuzione ai musei del Reich. Hitler disse: «Voglio scegliere dalla grande massa delle confische e mettere quelle opere a disposizione dei musei gratuitamente, come regalo». E questo programma è stato realizzato in Austria, mentre in Germania erano in corso i preparativi. Hitler aveva già a sua disposizione la massa di opere da distribuire, ma il progredire della guerra non gli lasciò abbastanza tempo.
Der Krieg schritt ja fort und hatte einfach nicht mehr so viel Zeit. Natürlich hat man noch nicht wirklich gewusst, welches Kunstwerk an welches Museum.
Naturalmente non si sapeva ancora quali opere sarebbero andate a quali musei. Per i dipinti destinati al Führer Museum, gli elenchi sono abbastanza chiari. Per le altre istituzioni museali, no. Però abbiamo elenchi in cui vari direttori di museo indicavano: voglio questo e quello e quell'altro.
Von den Museumsdirektoren, die gesagt haben, wir wollen das und das und das. Sie haben sich auch teilweise an Hans Posse, den Sonderbeauftragten, gewandt, den sie kannten.
E scrivevano anche lettere di supplica a Hans Posse, l'incaricato speciale che conoscevano, visto che era anche lui un direttore di museo. Di solito per le richieste fornivano anche argomentazioni di ordine storico-artistico. Non erano motivazioni raccogliticce, era tutto molto professionale. Le decisioni sarebbero state prese però dopo la guerra.
Das wäre nach dem Krieg entschieden worden. Und das ist ja nun, wie soll man sagen, durchaus ein interessanter Aspekt.
E questo è un aspetto davvero interessante. E si tratta di capire perché dei direttori di museo tedeschi, degli operatori di settore, degli storici dell'arte, si siano lasciati corrompere così. Dopo la guerra hanno strillato tutti: siamo stati vittime della politica culturale nazista perché ci hanno portato via le nostre opere d'avanguardia nell'azione arte degenerata. Però nessuno ha fatto cenno all'altro programma che li avrebbe trasformati in approfittatori. Grazie al tema dell'arte degenerata si sono, per così dire, denazificati. Una scusa che funziona ancora oggi, a 80 anni di distanza. E io credo che sia questo lo scandalo.
Und es funktioniert bis heute, 80 Jahre danach. Und das finde ich, das ist der Skandal. wissen bei weitem noch nicht alles über den NS-Kunstraub. Wir wissen noch relativ wenig.
Siamo ben lungi dal sapere tutto sulle razzie naziste, anzi sappiamo ancora piuttosto poco. Ci sono molte cose che andrebbero approfondite. Bisogna davvero ripensare alla politica culturale nazista in tema di arte, perché questa questione della distribuzione delle opere ai musei è stata tralasciata. E poi si pensa ancora oggi al Führermuseum come un museo gigantesco, uno dei più grandi del pianeta. Ma è assurdo, abbiamo il progetto architettonico. Se fosse stato costruito, sarebbe diventato un museo grande, ma del tutto normale, ben lungi dall'essere il maggiore del mondo.
Ganz normales Museum geworden, weit davon entfernt, das größte der Welt zu sein.
Quando ormai le speranze di una vittoria erano scemate, il 19 marzo del 1945 Hitler emise il cosiddetto decreto Nerone, con l'ordine di fare terra bruciata perché nulla cadesse nelle mani degli alleati. Il fanatico Gauleiter di Linz, August Aigruber, decise che anche il tesoro di capolavori stipato nella miniera di Altaussee dovesse essere distrutto. Fece quindi portare dentro le gallerie 8 bombe da 500 kg ciascuna, nascoste in casse con la scritta «Attenzione, marmo, maneggiare con cautela». Un geometra della società mineraria, l'allora ventenne Franz Weissenbacher, fu testimone oculare dei frenetici sviluppi di quei giorni, come riferì qualche tempo fa.
Von 10 bis 13 Hochkisten mit Eigentum vom Führer.
8 casse vennero portate in miniera tra il 10 e il 13 aprile e dissero che erano di proprietà del Führer e vennero collocate in vari punti dei depositi per far saltare in aria i beni artistici qualora i nazisti avessero perso la guerra. I minatori avevano però interesse a che la miniera non venisse danneggiata e nemmeno le opere, ma senza la copertura di un'unità militare non avrebbero osato fare niente, né avrebbero potuto. Solo Kaltenbrunner aveva la possibilità di minimizzare il rischio di un'azione di salvataggio. La sera del 20 aprile, Kaltenbrunner riuscì a raggiungere al telefono il Gauleiter Aigruber, che fino ad allora si era rifiutato di fermare quel progetto.
Le cronache dicono che ne seguì un acceso litigio e un braccio di ferro fra i due gerarchi. Ernst Kaltenbrunner, direttore dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, in quei giorni aveva abbandonato Berlino e si era rifugiato proprio nella zona di Altaussee e, intendendo cercare di trattare con gli alleati, non voleva lasciarsi sfuggire un così rilevante punto a proprio favore. Fu lui ad avere la meglio su August Aigruber. Nella notte fra il 3 e 4 maggio le bombe vennero portate fuori dalla miniera.
Vennero nascoste nel bosco e lì sono rimaste finché gli americani sono arrivati l'8 maggio.
Un'avventura, quella del salvataggio in extremis della miniera e delle opere, che ha dato il via a molte ricostruzioni discordanti. Nella concitazione di quegli ultimi giorni di guerra sono documentate anche azioni individuali da parte dei conservatori e dei restauratori per spostare di propria iniziativa singole opere al sicuro più dentro la montagna, fra cui i pannelli lignei dell'altare di Ghent e l'allegoria della pittura di Vermeer. Il 5 maggio, con un'esplosione controllata, i minatori resero inoltre inaccessibile l'ingresso della miniera.
La situazione era davvero molto pericolosa e i libri apparsi su questo tema hanno tutti narrazioni differenti, da angolature differenti. Si dice che furono i partigiani che avrebbero salvato le opere o che furono i minatori o ancora i gerarchi nazisti o ancora la direzione della miniera. In definitiva, credo si possa dire che a questa azione di salvataggio parteciparono molte persone che consideravano l'arte come importante e naturalmente i minatori che altrimenti, se la miniera fosse stata distrutta, avrebbero perso il lavoro per molto tempo. Alla fine l'alto gerarca Kaltenbrunner gli coprì le spalle contrastando l'ordine di Aigruber e fece portare le bombe fuori dalla miniera.
Una delle ricostruzioni che portò sul grande schermo quegli eventi eccezionali fu il film Monuments Man di George Clooney nel 2014. Una versione fortemente romanzata rispetto al ruolo giocato da quell'unità dell'esercito statunitense effettivamente istituita nel 1943 col nome di Monuments, Fine Arts and Archives Section per cercare di tutelare i beni culturali dei territori europei occupati dai nazisti. La vicenda narrata nel film si discosta radicalmente dalla realtà in due punti cruciali. Gli americani, sotto il comando del generale Patton, arrivarono a Tausee solo l'8 maggio e non gli fu quindi possibile giocare alcun ruolo nello sventare la distruzione delle opere. Nemmeno i sovietici erano presenti in loco e non poterono avere dunque luogo schermaglie di sorta fra i due alleati per il salvataggio dei capolavori. Ciò che è invece storicamente documentato è l'impegno dei Monuments Men dopo la fine della guerra per organizzare il trasporto di quei capolavori al Central Collecting Point di Monaco di Baviera, uno dei centri di raccolta istituiti per cercare di far luce sulla provenienza di quei manufatti razziati e restituirli. Un'impresa portata avanti fino al novembre del 1949 che tuttavia lasciò migliaia di opere d'arte in attesa di ritrovare il loro padrone, alle volte anche per molti decenni. Per un corpus di opere non è stato possibile risalire ai proprietari e probabilmente ormai è diventato impossibile. Il valore dei capolavori depositati dai nazisti a Tausee venne stimato in 3,5 miliardi di dollari.
Devo mettere insieme una squadra di esperti che proteggano palazzi, ponti e opere d'arte prima che i nazisti distruggano tutto. Se distruggi la cultura di un'intera generazione di un popolo, è come se non fosse mai esistito. È quello che vuole Hitler. Ed è quello che non possiamo permetterlo.
L'insubordinazione di un gruppo di persone non lo permise. La disobbedienza di Tausee nei confronti del fanatismo nazista non fu per fortuna la sola. Negli ultimi mesi di guerra, nella regione del Salzkammergut, vi fu anche un altro teatro di azione a rischio distruzione. La miniera di Bad Ischl, nella frazione di Laufen, dove vennero ammassati altri beni culturali e, questa volta, legittimamente. 1.400 capolavori che i maggiori musei viennesi volevano mettere al sicuro dai bombardamenti. Grazie a condizioni climatiche analoghe a Tausee e anche qui grazie a atti di insubordinazione, grandi tesori della storia dell'arte poterono sopravvivere e giungere fino a noi. Contrariamente a quella di Tausee, la miniera di Bad Ischl-Laufen non si può tuttavia visitare. Davanti alla porta d'ingresso sprangata per il pubblico, la guida Katharina Steinkogler ci racconta ciò che avvenne.
I primi beni culturali sono arrivati il 9 dicembre del 44 e ci sono rimasti soltanto per qualche mese perché a maggio del 45 la guerra era finita e poi nel corso di 2 anni in totale hanno ritrasportato tutti i beni culturali nei musei a Vienna, di dove erano stati evacuati. Qui a Bad Ischl hanno trasportati per esempio dal Kunsthistorisches Museum, pure anche l'Albertina, i beni più preziosi, erano dipinti, erano statue, erano anche manoscritti, il manoscritto di Mozart, il Requiem, c'era anche la Venere di Willendorf, quella figurina di 10 centimetri più importante di tutte le figurine che ci siano in Austria perché è la nostra storia. C'era Bruegel, la Torre di Babele, una Madonna di Raffaello, alcuni dipinti di Rubens e tutto quello che hanno messo dentro la montagna qui a Bad Ischl non era dedicato al museo del Führer, non erano opere razziate, erano opere che fecero a volte già da centinaia di anni parte dei musei di Vienna. Non era come ad Tausee che volevano mettere una bomba, però per evitare questo pericolo i lavoratori qui delle saline di Bad Ischl hanno distrutto l'entrata alle gallerie e così non poteva nessuno entrare, non poteva nessuno distruggere le opere d'arte che stanno dentro.
Elisabeth Novak-Tallar, per quanto riguarda l'Aufen, al Museo Lentos voi documentate fra l'altro un'ulteriore disobbedienza agli ordini nazisti da parte di alcuni direttori di musei viennesi, che consentì di salvare numerose opere di artisti di primo piano, bollati però come degenerati.
Die Museumsdirektoren und die obersten Sammlungsleiter mussten die Werke kategorisieren in A, B und C, was verbleibt im Haus.
I direttori dei musei e i responsabili delle diverse collezioni ebbero ordine di suddividere le loro opere contrassegnandole con le lettere A, B, C, per decidere cosa dovesse rimanere nei musei e cosa potesse essere messo in salvo all'Aufen, cioè solo il gruppo A. È interessante che negli elenchi, per esempio, del Belvedere, ho trovato alcune opere che allora erano diffamate dai nazisti come degenerate e che, nonostante ciò, vennero portate nella miniera di Laufen, assieme ai capolavori indiscussi. C'erano, per esempio, dipinti di Lovis Corinth, o Edvard Munch, o Max Liebermann, che era ebreo. Può essere un caso, ma io non credo. Penso invece che quei colleghi fossero assolutamente consapevoli dell'importanza di quelle opere. Altri direttori suddivisero però le loro collezioni in modo diverso. Ed è sorprendente, per esempio, che l'Accademia di Belle Arti di Vienna, che aveva una rilevante collezione, mandò pochissimi dipinti all'Aufen, ma fu centrata dalle bombe e molte, molte sue opere sono andate distrutte negli attacchi aerei degli ultimi giorni di guerra.
Sehr, sehr viele Werke sind hier zugrunde gegangen im Bombenhagel der letzten Kriegstage.